Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
E allora buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina parliamo di cultura, di una rassegna letteraria che da due anni si concretizza nella nostra città. Parliamo di Zenzero Fest e abbiamo in studio l'ideatore e anche il presidente dell'associazione che si occupa di questa manifestazione. Buongiorno a Sandro Sarri.
Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti.
I radioascoltatori.
E buongiorno a Barbara Bianconi.
Ciao Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, un piacere avervi qui. Iniziamo subito con il presidente Sandro Sarri, presidente dell'Officina Rilancio Arezzo, che è la promotrice di questo evento. Innanzitutto Sandro, perché questo due anni fa, lo scorso anno è stato il primo anno che avete deciso di creare questo spazio letterario. Come mai, Sandro?
Assolutamente, la nostra associazione che nella sua mission tante cose ha avuto anche quella di dare un'opportunità di un'altra offerta culturale in questa città, e quindi abbiamo iniziato grazie all'idea poi di Barbara Bianconi, dell'amico Pierpaolo che non è qui con noi stamattina ma è comunque un ideatore, e dei membri del coordinamento di Ora. Abbiamo pensato a questa nuova rassegna letteraria che si sviluppa in due weekend per poi proseguire tutto l'anno con dei ricordi, quindi uno Zenzero Off che ricorda un po' il nostro Zenzero Festival, con tanti autori, senza un tema preciso, ma con tante opportunità. Hanno sposato con noi subito questo progetto, partner istituzionali come il Comune di Arezzo, la provincia, la biblioteca, e insieme a loro siamo partiti in questa avventura che ci porterà proprio il prossimo weekend dal 12 al 15 di ottobre alla seconda parte del secondo anno del Festival a Zenzero.
Ecco Barbara, tu sei un po' l'ideatrice di quello, insomma, la madrina mi verrebbe quasi da dire. Senti, il nome, partiamo dal nome, Zenzero Fest, perché?
Zenzero Fest. Zenzero Fest. Allora, come ha ricordato anche lui, in questa piccola avventura c'è un altro folle, perché io amo descriverci così, siamo tre folli. Io, Sandro e Pierpaolo Chiaro, diamogli anche il cognome al nostro compagno di avventura. E ci è venuta in mente questa idea, e chiaramente il primo step, ok, ci piace, ma dobbiamo dargli un nome che magari entri anche un pochino, no, nella fantasia, che colpisca. E cosa ci può piacere? Allora Arezzo Legge, Arezzo qui, Arezzo là. Dico no, cerchiamo qualcosa di più carino. E siccome ci piace l'idea di pensare che comunque leggere sia un esercizio straordinario per la nostra mente, no? Ti tenga un pochino attivo, riesca a riaccendere le cose, quindi profonde energia. Cos'è che energizza? Dico, boh, che cosa ci può essere? Ah, lo zenzero, che bello lo zenzero. Allora ci è venuto in mente sta cosa, lo zenzero è qualche cosa che ti tiene abbastanza,
però mi dà anche un segno,
no?
Di piccante, no?
Ti tonifica, diciamo nella sua versione così un po', chiamo tonificante. Quello è più il peperoncino, tra l'altro c'è un festival dedicato nel meridione, poi magari se abbiamo tempo ne parliamo anche. In realtà lo zenzero è qualche cosa che tonifica, no? Allora Zenzero Fest, carino, ci piace, tant'è che abbiamo dato anche un sottotitolo che è Centrifuga di parole, energia per la mente. Cioè tu sai che lo zenzero è in tutte le centrifughe. Le centrifughe di base, verdura, frutta, c'è sempre quella puntina di zenzero che gli dà quel tocco di energia. Allora Centrifuga di parole, energia per le mente, ci è fatto bene, ci è piaciuto. E sai cosa faccio, Sandro? Approfitto di Beppe, perché non l'abbiamo mai fatto, ma io devo ringraziare un altro nostro amico che è Pietro Giani, che è grazie a lui che abbiamo questo logo. Ecco, non l'ho mai fatto e niente, lo volevo ringraziare.
È bene così. Senti, torniamo al presidente Sandro. Tu tra l'altro sei anche presidente di Casa Teveni, fai tante cose, mi pare un presidente a 360 gradi su tanti temi, no?
Lavori anche.
Senti, ma Officina Rilancio Arezzo sappiamo è un'officina molto importante, tra virgolette è una realtà molto importante. importante da tanti aspetti, insomma, da tanti aspetti. Come ha portato il proprio contributo, il proprio modo di essere in questa manifestazione, Sandro?
Ma ora, come ti dicevo prima, Beppe, ora si occupa di tante cose, quindi non ci siamo fermati al classico incontro, al classico convegno, alla classica camminata. Abbiamo pensato a qualcosa di diverso, ovviamente non abbiamo scoperto l'acqua calda, però sicuramente abbiamo dato un'opportunità con delle location straordinarie, con degli autori che poi Barbara magari ci racconterà, ma scelti veramente ad hoc, bravi, che sono rimasti poi entusiasti anche della nostra città. E abbiamo sfruttato dapprima il chiostro del Teatro Bicchieraia, poi la sala conferenze della Biblioteca di Arezzo, non ultimo l'edizione di settembre che ci ha visto nello splendido giardino pensile della provincia di Arezzo, dove i nostri autori sono rimasti, dobbiamo dirlo davvero, Barbara, impressionati da quella bella vista del Duomo di Arezzo illuminata, e soprattutto perché era il calar del sole, al tramonto sostanzialmente. E quindi sono rimasti affascinati, poi il firmacopie finale che dà un qualcosa di diverso, e poi comunque nei due giorni Barbara, che è l'ideatrice della nostra, ma è anche una guida per Arezzo, gli fa apprezzare la bellezza di Arezzo, e quindi abbiamo tanto seguito anche di cittadini, di gente non necessariamente nostri associati, anzi, e tutto questo per dare un'opportunità in più, non che mancassero, ma ci piaceva.
Bene, ci hai spiegato molto bene. Barbara, senti, la prima edizione del 2022, come è iniziata? Come detto, la scelta anche degli autori, dei temi?
Allora, la scelta degli autori, una, appunto, come ha detto Sandro, non portiamo nulla di nuovo in realtà, no? Allora abbiamo detto, ok, facciamo, intanto riempiamo un periodo che ci sembrava un pochino più vuoto da questo punto di vista, perché ovviamente le presentazioni di libri, i festival letterari in genere si sviluppano nel periodo estivo, che oggettivamente è anche quello più bello, se vuoi, no? Perché ci sono gli incontri serali. C'è questo fine estate, inizio autunno, che era rimasto un pochettino vuoto.
Quindi settembre-ottobre.
Settembre-ottobre, ho detto ok, inseriamoci lì. In che modo? Vogliamo caratterizzarlo o no? Allora, la caratterizzazione è quella, in realtà è una controcaratterizzazione, non lo è, cioè noi proponiamo generi diversi, letterari, non ci cataloghiamo come il Festival del Noir o il Festival della Saggistica, o diciamo che scegliamo tra le novità e contattiamo ovviamente direttamente le varie case editrici, cercando di dare un'offerta negli otto incontri del festival la più varia, in modo da attirare pubblici diversi. Ovviamente si è parlato anche lo scorso anno, e riparleremo anche quest'anno, per esempio, di sport, che era, diciamo, altrimenti Sandro non mi avrebbe mai permesso di fare una cosa di questo genere.
Ecco, non sembra, però sarei anche uno sportivo, anche se fisicamente, no. Capito?
E quindi lo sport, poi la narrativa pura, il giallo, la saggistica, l'autobiografia. L'anno scorso, per esempio, abbiamo avuto la prima ospite che ha inaugurato il festival, è stata Giorgia Trasselli, che tutti riconoscono come la tata di Casa Vianello.
La tata di Casa Vianello, sì, giusto.
E lei ha raccontato in un suo libro la sua storia, quindi per esempio quella era una piccola autobiografia artistica in realtà, perché ha parlato della sua storia di attrice, anche in realtà in parte della sua vita, e altri generi, la storia. Abbiamo avuto sempre lo scorso anno Antonella Prenner, che ci ha incantato con la storia di Messalina. Abbiamo il romanzo, e quest'anno ugualmente è molto varia l'offerta. Quindi diciamo che Zenzero si caratterizza per non caratterizzarsi, ovvero diamo un'offerta, ovviamente nel massimo di 7-8 autori del festival, che possa attirare pubblici diversi. Poi, come ha detto Sandro, durante l'anno i fuori programma degli off ci consentono di rimanere nella memoria del nostro pubblico, di non lasciarlo mai durante l'anno, e di organizzare altri piccoli incontri, piccoli, grandi o medi, con autori o anche non necessariamente di letteratura. Può essere prossimamente anche uno spettacolo musicale, una pièce teatrale, una piccola cosa che mantenga Zenzero nella testa.
Normalmente quando si parte in un progetto, lo scorso anno siete partiti in questo progetto, e poi si devono anche affinare, no? Le cose, vedere quello che è e che non è. Che cosa è cambiato, per esempio, dallo scorso anno a quest'anno? C'è qualcosa che avete fatto di diverso, che avete detto, ma sai, questa potremmo farla in maniera leggermente diversa, Sandro?
A parte la location, che quest'anno ci siamo appropriati nel mese migliore, e averlo saputo forse anche per il prossimo fine settimana del Giardino Pensi della provincia, stando quest'estate che a mio parere non finisce mai. Però abbiamo aumentato in tanti giorni, siamo passati dai sei autori dello scorso anno a 7 di quest'anno. L'offerta, ripeto, rimane plurima, quindi su questo poco abbiamo cambiato. Abbiamo aggiunto qualcosina di simpatico, che è una mostra fotografica che, per dire la verità, c'era anche lo scorso anno, curata da una fotografa aretina,
Andrea Lisa Papini, bravissima,
che quest'anno nella seconda edizione ci ha riproposto tutte le foto della prima edizione, appunto sempre nel giardino, sia nel giardino della provincia sia nel chiostro della biblioteca. E poi abbiamo aggiunto quello che è la centrifuga di parole, l'abbiamo tramutata. Beppe, anch'io sono come te, non tantissimo esperto, però le centrifughe mi piacciono, e grazie ai nostri volontari abbiamo offerto anche una centrifuga vera.
Sì.
A settembre le avevamo, i titoli dei nostri libri hanno identificato tre ricette di centrifughe diverse, per cui insomma, avevamo la centrifuga Stella di Mare, che ha accompagnato la presentazione di Pier Giorgio Puligi, abbiamo avuto la centrifuga Ricomincio da tre, che ha accompagnato la presentazione del libro su Massimo Troisi, e l'ultima centrifuga era quella di Renzo e Lucia, che ha accompagnato il libro invece di Emanuela Fontana sulla editor di Alessandro Manzoni.
E in ogni centrifuga non mancava
lo zenzero.
Mi pare, se si possa usare questo termine, che c'è stata una sorta di contaminazione delle centrifughe da parte di Barbara verso te, insomma, no?
Assolutamente, anche se la centrifuga è stata ho forzato un po' la mano, Beppe.
Vabbè, adesso
Barbara...
ha ragione lui, perché ad ottobre, se immaginavamo un tale ottobre, le potevamo riproporre. In realtà, siccome adesso ottobre, da giovedì 12 a domenica 15, gli incontri saranno nella sala conferenze della biblioteca. Abbiamo a disposizione anche il chiostro, e lì appunto sarà di nuovo allestita Ginger Peak, che è la mostra fotografica di Andrea Lisa Papini, che è anche la nostra fotografa ufficiale e che salutiamo. Grazie Andrea di tutto quello che fai, come salutiamo tutti i volontari che ci circondano.
È molto importante, perché il mondo del volontariato è molto importante. Noi abbiamo messo già la locandina di quello che saranno gli appuntamenti di ottobre, ma intanto andiamo a parlare di quelli che sono stati quelli di settembre. Qui io sto mettendo delle foto, se ci dite,
prego,
un po', Sandro, questi
guarda,
appuntamenti,
allora,
di settembre.
Questo era il secondo, in realtà. Io guardo qui, non so se posso... Questo, certo. Qui era l'incontro con Stefano Veneruso, che è il nipote di Massimo Troisi. Purtroppo fummo costretti, vero?
A spostarci in biblioteca, però fu un incontro simpaticissimo, carinissimo. Tra l'altro Veneruso è veramente, non è solo un autore di libri, ma fa spettacoli, collabora con tante realtà. Si è riproposto, è uno degli attori della Nazionale, appunto, attori, Nazionale Italiana Attori. Si è riproposto sicuramente di ritornare in città. Tu pensa che la domenica mattina, l'incontro ci fu il sabato sera, la domenica mattina alle 8:15, e non sbaglio, l'ho trovato da solo, io convinto che volesse andare via, no? E invece
che voleva,
posava i bagagli e apprezzava la città di Arezzo, camminava con la moglie, con la compagna, nella nostra bellissima città, quindi l'ho accompagnato per tutto il corso. Siamo fermati alla Pieve, ovviamente, Piazza Grande, che già aveva visto, ma che è rimasto veramente un quarto alle 8 da solo, e poi si è riproposto proprio di tornare in città, perché gli è piaciuta, vuol dare una mano anche non solo all'associazione, ma a questa città, anche per promuoverla ancora di più. E quindi chissà che con la Nazionale Attori non riusciamo a organizzare qualcosa.
Perché no? Insomma, vedi, da cosa nasce cosa? Questa Barbara invece...
Questa è Emanuela Fontana, l'incontro che ha chiuso il settembre, e l'autrice della Correttrice. Dicevo prima che lei ha dedicato un libro, dal mio punto di vista, veramente, a parte curioso ma straordinario, a Emilia Luti. Io non sapevo, ma credo che i più non sappiano, che la versione che tutti amiamo barra odiamo, cioè quella dei Promessi Sposi, la definitiva che studiamo tutti, è stata editata da una bibliotecaria, una ragazza fiorentina di nome Emilia Luti.
Editata, quindi ha cambiato qualcosa in Manzoni.
Esatto, cioè lei ci ha raccontato in questo suo romanzo, che è un romanzo storico assolutamente documentato, ma che comunque è un romanzo, il rapporto particolarissimo tra Alessandro Manzoni e Emilia Luti, che è arrivata a Milano per motivi vari, che insomma adesso non sto qui a raccontare, anzi comprate, secondo me veramente è un libro da leggere, e Alessandro Manzoni si è affidato alla giovane Emilia per sciacquare i famosi panni in Arno. Cioè quello che noi
per
leggiamo,
lavare la lingua,
per lavare, perché la sua ossessione della lingua italiana unita, unica, era la lingua toscana, ma lui è milanese, era lombardo, non riusciva a capirlo. Gli ha avuto, diciamo così, l'occasione di incontrare una ragazza mediamente colta, fiorentina, alla quale piano piano ha fatto davvero risciacquare tutti i Promessi Sposi. Cioè quello che noi leggiamo, ovviamente è il romanzo di Alessandro Manzoni, ma editato da Emilia Luti, che è la prima editor della letteratura italiana. Bene, quindi una cosa curiosissima,
è stato molto curiosa.
E questa
è sempre un'immagine.
Questa è sempre l'incontro con Emanuela. E il primo, invece, forse se scorri, ci sono anche delle immagini dell'incontro, eccolo qua, che ha aperto con Pier Giorgio Puligi, che è uno dei, è nella top ten degli autori italiani in questo momento, è un narratore, un giallista, è un più che giallo, lui è più noir, veramente il crime puro, ed è veramente molto molto gettonato, bravissimo, cioè, ha presentato tra l'altro il secondo appuntamento in terraferma del nuovissimo libro che è Stella di Mare, lui è sardo, ha fatto tutta la prima, l'apertura del nuovo libro nella sua Sardegna, e Arezzo era la seconda tappa in terraferma.
Qui eravate nel bellissimo giardino della provincia.
Questo è il giardino pensile della provincia.
Con l'immagine che è rivolta verso giustamente gli autori e verso Barbara, in realtà lui vede, come dicevo prima, il Duomo di Arezzo e
erano
il famoso lapis.
Esatto.
Allora andiamo adesso all'edizione di ottobre, che partirà esattamente il giovedì 12. Va bene, quindi questo giovedì.
Sì, ecco. Giovedì 12. Allora, gli incontri di ottobre sono tutti nella sala conferenze della biblioteca a piano terra, cioè non c'è, è l'accesso da Via dei Pileati diretto.
Alle 18:30 tutti i giorni?
Tutti i giorni alle 18:30 da giovedì a domenica. Il primo ospite è Flavia Cercato. Flavia Cercato, io credo che anche i tuoi ascoltatori sappiano chi sia, cioè Flavia Cercato.
Sa di cosa si parla di radio,
è
no?
È una voce molto molto nota, RTL 102.5, Radio 101, Radio 2, Mai dire Sanremo, c'è cioè tutto.
Ha un
fatto
modo di condurre veramente, un modo di parlare molto molto,
molto
empatico e molto
molto
diretto,
molto, molto bella. In realtà lei fa anche TV. Televisione, è spesso ospite, e ha scritto il suo primo romanzo, che è Il destino dell'Ortica. È un romanzo corale, e peraltro è anche una saga familiare completamente al femminile, che percorre un secolo di storia dal 1920 ai giorni nostri, in cui ambientata a Roma, tra Roma e Torino, con una descrizione fantastica del quartiere Coppedè di Roma, dove tutto si svolge, che è il quartiere più magico della capitale, diciamo così. Ed è un romanzo veramente molto molto gradevole, pieno di storie e di storia.
Famosi compromessi, Beppe, vedi, donne e Roma, perché Barbara ovviamente il lato femminile di Barbara è Roma, dove lei ha vissuto, ecco.
Beh, diciamo
però
che Roma è abbastanza protagonista in questa seconda
edizione.
Giusto,
perché tu hai vissuto a Roma e hai lavorato a Roma. Però se parli di compromessi, Sandro, io credo che l'ospite che arriva poi venerdì 13
uno su quattro, fammelo,
sia un compromesso che insomma un po' dovuto, no Barbara? Si parla di un grande campione, Gianluca Vialli, l'uomo nell'arena, Marco Gaetani.
Dici tu di
assolutamente un autore sportivo, ripeto, uno su quattro posso starci, ci può stare anche Barbara.
Ma mi sembra giusto, insomma.
E si parlerà di un campione che è purtroppo scomparso prematuramente, Gianluca Vialli. Il suo libro appunto è Gianluca Vialli, l'uomo nell'arena. Ci racconterà poi anche sicuramente degli aneddoti che riguardano Gianluca Viali, che è stato un campione, penso tutti quanti lo conosciamo, e c'è poco da aggiungere. Sarà solamente piacevole ascoltarlo, leggere il suo libro e sentire poi come gli è venuta quest'idea, che immagino sia semplice, però sarà curioso.
Senti Sandro, tu sicuramente te ne intendi di queste cose. Gianluca Viali ha avuto quel successo in vita che gli era dovuto? L'abbraccio magari con Mancini è venuto dopo, oppure pensi che sia stato riscoperto dopo, purtroppo?
Ma secondo me è stato un vero campione. Qualcosa, la gente ha sempre qualcosa da dire, ma è uno che si è applicato fino all'ultimo giorno in cui è sceso in un terreno di calcio, ha vestito squadre di maglie importanti, poi gli è stato, secondo me, anche l'atto di essere team manager della nazionale italiana era quasi un atto dovuto a un grande campione come lui, poi con la fortuna di poter riabbracciare un vecchio amico, un vecchio più che
c'era
amico,
molta amicizia con Mancini,
assolutamente, hanno vissuto una vita insieme, quindi questa possibilità che gli è stata data da Federcalcio, a mio giudizio, purtroppo è durata poco, però è assolutamente importante.
Io questa cosa, l'unica cosa che ovviamente l'ho comunque sfogliato, perché in realtà questo è un libro anche che racconta la storia di un uomo, non soltanto di un campione, no? Tra l'altro vorrei dire che ci aiuteranno in questa presentazione due amici giornalisti aretini, che sono Andrea Vato e Andrea Lorentini, quindi quindi sicuramente
andate sempre a parlare su cose sicure,
su cose sicure, perché anche vogliamo fare delle ottime figure, per cui mi ha molto incuriosito, cioè leggendo queste cose insomma il calcio sì, lo vivo di riflesso, diciamo così, però sicuramente Gianluca Vialli è stato un personaggio che ha colpito un po' indipendentemente dallo sport, no? Lo chiamavano Stradi Vialli, questa è l'unica cosa che
Stradi
mi
Vialli,
Stradi Vialli Brera, no? Che lo, certo. Perché appunto in qualche modo comparato a Stradivari, per al violinista, al musicista Stradivari, perché erano coetanei, dunque lui no, che coetanei coetanei no, pure sì, concittadini, insomma, di dov'è Vialli non mi ricordo, Cremona.
Lui
quindi Stradi Vialli,
la sua prima strada mi sembra era la Sampdoria, no?
La Samp. Lo ricordo pure
poi
io.
Poi ha vestito, voglio dire, Juventus, Chelsea, nazionale italiana per più volte. Comunque, e poi credo sia stato un campione anche nella vita. Sì,
credo
un
campione
nella vita. Bene, e il terzo appuntamento che ci sarà sabato 14 sarà Tempo di Noir.
Ah sì, qui è ma che noir, e che poi noir. Perché François Morlupi, eccolo qua, già guardate insomma questa esistenzialista, lo vedete un po', no?
Già la foto rende.
La foto rende, sì.
Visto chi è in radio, François, andare a vedere su Facebook.
Che poi François, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, lui in realtà fa parte della Nazionale Scrittori, quindi presidente, ecco.
Potremmo fare il derby.
Anche il derby, Nazionale Attori, Nazionale Scrittori. François è un altro autore molto amato, scoperto in realtà recentemente, e viene a presentare il suo Formule Mortali. Quando dicevo Roma è protagonista, François è romano, i suoi gialli sono ambientati a Roma, nello specifico nel quartiere Monteverde, e lui in questo giallo, che in realtà è il prequel in qualche modo di due romanzi che lui ha già pubblicato, perché praticamente Formule Mortali era il suo primo scritto che lui ha tra virgolette commercializzato solo online, è un self publishing. Dopodiché ha avuto un gran successo con i successivi, e che cosa ha fatto? Salani gli ha ripubblicato Formule Mortali, che è la presentazione del gruppo dei Cinque di Monteverde, questo commissariato di Monteverde a Roma, stravagante, strano, e praticamente ha ripubblicato questo romanzo, lo ha approfondito nella caratterizzazione di questi cinque poliziotti alla guida del commissario Ansaldi, e ci racconta ovviamente una storia abbastanza tarantina tarantinesca, devo dire la verità, come genere. Sì, perché c'è molto, molto sangue.
Da dove prendi questa, beh, questo termine?
Da Tarantino.
Da Tarantino, così, sì. Sì. No, no, perché sai...
Comunque,
c'è anche il magistrato Tataranti.
No, sì, ma guarda, allora, questo che mi prende, no? Sempre in giro lui, perché questa parte dei cosiddetti cosy crime, ovvero il giallo italiano, che ha comunque come componente intrinseca quella della commedia. I gialli italiani, tu guarda François Morlupi, ma pensa a Malvaldi, pensa a Manzini, a Camilleri.
Sì.
C'è sempre la componente di commedia dentro, con i caratteri, con le caratterizzazioni. Pensate a Catarella a Montalbano. Catarella è un personaggio della commedia italiana. Ognuno di loro ha dentro delle figure che in qualche modo caratterizzano il giallo italiano, no? Il giallo italiano ha il suo intreccio, l'assassinio, però c'ha sempre quella parte di commedia, così come anche François Morlupi, che te lo rende gradevolissimo, perché questi cinque di Monteverde, lo dico molto francamente, ti fanno morire dal ridere, al di là delle pagine più cruenti o dove si descrive la trama è veramente molto molto piacevole come lettura. Quindi sarà anche questo un incontro molto diverso.
Tra l'altro sorrido perché con il commissariato di Monteverde vado a 1,5, allora anziché a 1,4 sì. Perché io ho fatto il servizio vitale dei carabinieri in una stazione, sono stato distaccato per 45 giorni nella stazione praticamente
proprio di Monteverde,
a fianco al commissariato di Monteverde, quindi vado a 1,5. Me lo ricordavo, me l'ha ricordata adesso Barbara, me l'aveva già detto, ma me lo sono ricordato.
Però noi sulla commedia non so se sei d'accordo con me, ma il calcio è un pochino più diretto.
Sì, assolutamente.
Va bene, andiamo al quarto e ultimo appuntamento che si terrà domenica 15 con Arianna Mortelliti, quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni. Qui si ritorna a quello che abbiamo parlato all'inizio. Chi ce la spiega,
questo mi viene da dire che è un gran finale, al netto di questo titolo che sa molto di Lina Wertmüller, mi verrebbe da dire, che mi sa molto di Lina Wertmüller. Un gran finale perché questa giovane scrittrice, anche lei al suo esordio letterario, ha dato una prova veramente importante. E veramente c'è nel retro di copertina un commento di Maurizio De Giovanni che conclude: buon sangue non mente. Allora, Arianna Mortelliti è la nipote di Andrea Camilleri. E si sente tutta la sua,
anche quella parte di commedia che dicevamo prima.
Allora, insomma, questa sente, no? In realtà questo è un intreccio particolare, una storia familiare anche con una parte di suspense, diciamo così, finale. È un incrocio particolarissimo, al netto di un titolo così curioso, se vogliamo. C'è una storia molto seria, racconta di una persona anziana, di un nonno, Arturo, a 95 anni cade ed entra in coma, e intorno a questo nonno si riunisce tutta la famiglia e diciamo che con il nonno parla di quello che non ha mai parlato con gli altri, ed è una sorta di coscienza. Arturo diventa una coscienza collettiva di questa famiglia, e Arianna ha sempre ovviamente smentito qualsiasi parte autobiografica che lei possa aver inserito in questo suo primo romanzo. Di fatto lo spunto è venuto dalla malattia del nonno e dal mese in cui Andrea Camilleri, prima di mancare, è rimasto in coma, e Arianna nelle sue interviste lo racconta sempre. In quel mese tutti noi, che siamo una famiglia anche noi molto al femminile, siamo stati dal nonno a raccontare le nostre cose. Quindi, al netto di questa parte, che sarà molto interessante anche parlare con lei del rapporto con Andrea Camilleri, in realtà è un'autrice che, pur al suo esordio, secondo me andrà avanti molto molto bene in questo filone che lei dice della vegetariano tutto suo, perché ha detto che il suo prossimo libro è dedicato, mi sembra, alle melanzane, qualcosa di questo genere. Quindi abbiamo questo.
Tutti gli ascoltatori capite che cado in piedi, no? Come associazione cadiamo in piedi con la preparazione,
sì,
di Barbara. Poi manca per Paolo, e manca anche un ricordo che voglio fare questa mattina la libreria Edison, che collabora, certo, con noi con questa edizione. Sono puntualissime le nostre libraie, come le chiamo io, sono sempre precise e puntuali, dedicano tanto a questo festival, ci danno una mano grandissima.
Organizzano con noi, non c'è dubbio.
Comunque anche un ringraziamento alla madrina, mi pare, di uso un termine un po' perché non si sapeva i termini da usare con te, ma c'è da dire, in ogni locandina hai visto incontro l'autore Barbara Bianconi, che sicuramente si è studiata, si è letta tutti i libri. Non è sempre scontato che ci si legga poi i libri, no, tu sai.
Lo so, ecco. Però è una questione di rispetto per di l'autore, rispetto, prima, esatto, di tutto, per il pubblico, perché il pubblico non è sciocco, si rendono subito conto se quantomeno c'è un... Uno ci ha passato un po' di tempo, no? prima di tutto gli autori stessi.
Ma anche per rispetto, perché poi l'autore devi far parlare del libro, ma lo devi anche conoscere.
Certo.
Allora, ricordiamo quindi Zenzero Fest, questo appuntamento di ottobre. Ci hanno raccontato il presidente di Ora Officina Rilancio Arezzo, Sandro Sari, ci ha raccontato anche come è nato, il perché, le prerogative di questa rassegna letteraria. Barbara ci ha ben spiegato già dal 2022 e quelle che sono le particolarità del 2023, e quindi l'appuntamento ve lo ricordiamo, vuoi farlo tu, giovedì,
no?
12, io intanto metto la locandina che riassume,
ecco, sì,
un po'
eccola
questa
qua.
Cosa.
Eccola qua, lunedì 12, e sì, parto subito malissimo, da giovedì 12 a domenica 15.
Vabbè, il tempo si perde leggendosi, dai, leggendo i romanzi si può anche perdere il tempo.
Giovedì 12 a domenica 15, tutto il fine settimana, alle 18.30 nella sala conferenze della Biblioteca Comunale in via dei Pileati. Vi aspettiamo davvero tutti.
Ecco, ricordiamo che l'ingresso è gratuito, potete trovare comunque una cornice, come hanno spiegato, cornice della rassegna, la mostra fotografica Ginger Peak, raccolta di scatti della prima edizione di Zenzero, ma poi troverete tante tante cose. Grazie. Sandro, non ti posso lasciare via, andare via, se già non mi dici il 2024 cosa ci porterà. Questa te la devo chiedere.
Il 2024 mi devo affidare a Barbara. Quello che posso garantirti, Beppe, e a tutti anche gli ascoltatori, al nostro pubblico, che dal 2023 al 2024 abbiamo già in mente alcuni off, stiamo aspettando risposte dagli autori, dalle case editrici, ma non lasceremo soli il nostro pubblico, non lo lasceremo solo, e penseremo a come abbiamo fatto poi per il resto tra il 2022 e il 2023, con tanti appuntamenti in città con altri autori.
Ecco, quindi attenderemo queste novità, queste cose. Complimenti comunque anche per aver organizzato questa rassegna letteraria ricca di tante cose, di tanta cultura, di tanta voglia anche di avete fatto voglia di ascoltarvi, insomma.
Grazie.
No? Quindi
grazie,
spero che questa voglia che avete trasmessa me l'abbiate trasmessa.
Grazie a te per averci ospitato. Grazie davvero a Radio Fly.
E allora, salutando Sandro Sarri, ciao Sandro, grazie, e Barbara Bianconi, l'appuntamento con Zenzero Fest, i quattro appuntamenti di ottobre. Buon proseguimento con i nostri programmi e ciao ancora ai
ciao.
Nostri ospiti.
Grazie.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.